Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bentornati alla puntata settimanale di Cose Molto Americane. Oggi parliamo di automobilismo e in particolare di rally.
Brum, brum, hai capito benissimo. Le derapate.
Le sgumme.
Cose molto, molto americane.
No, in realtà i rally credo che siano proprio tutta un'altra cosa negli Stati Uniti, così come in tutto il mondo angloparlante, in cui possono essere anche delle corse di macchine in cui di solito ci si sporca col fango e si investono gli astanti, ma in questo caso si parla di quello che qua in Italia conosciamo più che altro come le manifestazioni.
Ebbene sì, volevo cercare di spiegare un po' come funziona, perché è tanto diverso da come siamo abituati noi e molto spesso leggendo le notizie diamo per scontato che invece sia esattamente come siamo abituati noi, e invece è molto più una questione di timing, ovvero di quando scendi in piazza, del quanti o del come. Facendo un po' di storia per dare qualche parametro a chi ci ascolta, la famosa Million March del 1963, quella in cui il 28 di agosto Martin Luther King fece il famoso discorso I Have a Dream, erano circa 200.000 persone. Quindi non una...
Cioè non tantissimissime, soprattutto il nome sembra essere falso perché si riferisce a 1 milione di persone e poi sei tipo il 20%.
Ecco, la differenza è che qui gli dai il nome prima della manifestazione.
Immagino le questure impazzirebbero.
Ebbene sì. La New York March in ogni caso è stata una delle più grandi manifestazioni della storia degli Stati Uniti. Ce ne sono state altre, le chiamano tutte così perché sperano di arrivarci. La più partecipata di tutte è stata in realtà la Million Man March nel 95, è stata organizzata da Louis Farrakhan e la partecipazione a Washington fu di circa 800.000 persone. A nessuna Million March ha mai partecipato 1 milione di persone.
Quindi potremmo dire tranquillamente, pur non essendo io anzi per niente superstizioso, che il nome 1 million porta un po' sfiga.
Un po' sì, ma in realtà è fondamentale perché non conta tanto quanta gente ci va, ma poi come viene, diciamo, promossa e le conseguenze che ha dal punto di vista pratico sui mutamenti sociali degli Stati Uniti. È tutta una questione, se vogliamo, di sentire, di feeling, di capire che quello è il momento per chiamare una Million March su un determinato tema e sapendo che eventualmente poi cambierà qualcosa.
Lo sai che hai appena citato Cocciante per la prima volta in Cose Molto Americane?
Come ho fatto?
Hai detto che è questione di feeling.
Oh mamma mia, non ci ho pensato. non ci avevo fatto caso. E non l'avevo neanche scritto peraltro, quindi è proprio che c'è del cocciante dentro di me.
Che brutta immagine.
Abbastanza. oltre che spiegare appunto il perché alla fine non ci si può aspettare una partecipazione impressionante, voglio anche un po' spiegare che tipi di manifestazioni ci sono. Come dicevamo all'inizio, negli Stati Uniti ci sono i rally, gli eventi e le marce.
Ok, quindi sono le manifestazioni qua, una è e una vale per tutti, ci sono anche i sit-in volendo, però quelli ci sono anche là. Là invece le manifestazioni, quelle che noi consideriamo classiche e normali, si dividono in tre tipi.
Ebbene sì, il sit-in è un rally.
Ah, attenzione!
Tecnicamente.
Ah.
Sì, perché avviene comunque in uno spazio pubblico. Le marce sono tutte illegali, tutte, senza eccezione alcuna. Quelle legali, tipo la Million March, in realtà sono eventi che si tengono in aree lunghe. Quindi sembra che la gente marci, ma hanno parcheggiato l'autobus o la macchina, devono andare là e comunque camminano sul marciapiede. Poi una volta che sono là... è un po' come quel posto a Roma che non mi si ricordo mai come si fa.
Aspetta, come il Circo chiama? Massimo.
Il Circo Massimo, che è lungo così e sembra una marcia e l'onda che tu vedi non è un fiume, citiamo anche Ramazzotti a questo punto. Insomma, la marcia non si muove, sta solo in un posto lungo. In pratica, sebbene la Costituzione garantisca la libertà di riunirsi nei luoghi pubblici...
Ah, ecco, perché già immaginavo che ci stessimo tutti quanti per scagliare contro l'oppressione degli Stati Uniti che non marciare.
No, il particolare è che le strade non sono un luogo pubblico, appartengono... alla municipalità,
cioè al comune.
Esatto. Quindi sei libero di manifestare in un luogo pubblico, però devi controllare a chi appartiene effettivamente il posto all'aperto dove stai, perché non tutto ciò che è all'aperto è pubblico. E soprattutto sulle strade è vietato andarci a piedi.
Ah, ok, cioè devi essere su un mezzo, che sia un monopattino, una bici o una macchina.
Sì, quindi quando si legge che ad una manifestazione hanno arrestato un tot di persone, potete scommetterci il culo che erano solo persone che hanno messo un piede giù dal marciapiede. Poi possono essere arresti più o meno violenti, ti possono massacrare di botte, però la scusa è che hai messo un piede giù dal marciapiede.
Ah, ok, e non sulle strisce, evidentemente.
Esatto.
Senti, ma se le strade non sono un luogo pubblico e vai in strada e tiri fuori il pisello, non sono atti osceni in luogo pubblico?
Sì, probabilmente sono atti osceni in luogo privato, che è anche peggio.
Sì, è vero, hai ragione.
a naso, cioè non mi sembra proprio il loophole più intelligente del mondo. Se vuoi provo, magari non col pisello, però...
mi richiudo la patta, allora.
Non credo si vada da nessuna parte. I rally e gli eventi sono stanziali.
Cioè, il rally, nonostante il no, è un false friend. Sembra una corsa, invece stai fermo.
Esatto, e fai vroom vroom, fra l'altro, per certi versi. Nel senso, i rally sono molto divertenti perché ci sono sempre le scenette organizzate dagli organizzatori. Mm. Tipo, se c'è un rally contro Big Pharma, c'è sempre uno vestito da Big Pharma e uno vestito, non so, da addict di sostanze oppioidi. E mettono in scena una cacciara che assomiglia tantissimo alle cose dei pupi siciliani.
Ah, e mai visto.
Spesso uno dei due ha una mazza. A me piacciono quelle contro le compagnie petrolifere, perché c'è sempre uno vestito da Rockefeller con la bombetta e il monocolo, che è anche un pupazzetto di Monopoli qua.
Ah, sì, sì, certo.
E piglia un sacco di mazzate. E, i rally di solito sono 25 persone, cioè quelle che passano di lì in quel momento, più gli amici di chi li ha organizzati, e di solito durano pochissimo. C'è la scenetta, c'è il volantino, succedono in centro durante la pausa pranzo e di venerdì. Un po' perché lavorano sia gli astanti che quelli che organizzano il rally, poi devono tornare a lavorare. Un po' perché venerdì è casual Friday e non sei vestito come un burattino ed è più facile poi gestirselo con il lavoro.
Ah, certo, sì, puoi arrivare in costume, tornare in ufficio vestito da piattaforma petrolifera.
Sì, poi siccome ci sono sempre queste appunto scenette che sono molto simboliche, di solito vola della vernice o dei coriandoli o della colla o delle piume e pece, insomma, è meglio non essere in un giorno che ci si aspetta che tu sia vestito bene.
Quindi, Cri, scusami, io sono abituato, se penso a una manifestazione negli Stati Uniti, ovviamente essendo schiavo della cultura pop e dei telefilm di quando saltavo a scuola, mi vengono in mente 4-5 persone che girano intorno, gridando all'unisono qualche cosa, con dei cartelli in mano con tutte delle cose. E ho sempre pensato, va questi che non volevano spendere i soldi per le comparse. E invece è così.
È esattamente così. Oltretutto girano intorno perché sono autorizzati probabilmente solo ad occupare quella zona di marciapiede lì. Perché in alcuni casi, soprattutto in centro, anche i marciapiedi sono di proprietà del palazzo antistante.
Ah, quindi come degli orsi in gabbia, ok.
Sì, fondamentalmente sì, di solito quei tipi di picchetti sono degli scioperi e quindi chi ci partecipa è autorizzato a stare lì perché ci lavora anche. Una cosa molto bella, devo dire, dei rally è questa cosa della partecipazione della gente che passa in macchina, cioè si chiede a chi passa di suonare il clacson.
Ah, sai che questa cosa... Oddio, non so se qua si fa... Però io tendenzialmente faccio così, cioè tipo quando a Milano c'era la manifestazione, mi sono trovato con la macchina in mezzo alla manifestazione di quelli del delivery, ho suonato il clacson e loro erano con- cioè ho suonato il clacson che si capisse che non volevo che si levassero dai coglioni, mettiamola così.
Ma qui ci sono proprio i cartelli: suona il clacson se sei con, stai con gli insegnanti, suona il clacson se stai con Black Lives Matter, eccetera eccetera. Una cosa abbastanza imbarazzante è che tutti i balletti molto coreografici con cui le persone più appassionate di questi rally chiedono alla gente di suonare il clacson, in italiano è gestualità di puro porno.
In che senso?
È nel senso che ti fanno il gesto con la mano di suonare il clacson, non so se hai presente.
Ah, ho capito, cioè abbassare ritmicamente la mano con le dita ripiegate e...
Quello lì. Okay. Immaginati quanto fa ridere ad un italiano vedere queste manifestazioni. Gli eventi invece sono dei rally più organizzati e chi organizza un evento deve pensare al cibo gratis ed al poster dell'evento che poi ognuno si può portare a casa. Perché quando organizzi un evento pensi in grande e pensi che farai la storia, anche se poi in realtà 99 su 100 no.
Ma tipo c'è della musica live?
C'è della musica live, a volte ci sono dei corsi di, non so, responsabilità sociale, resistenza passiva. Sono delle cose, siamo più che altro, non lo so, i summer camp del Leoncavallo in Abruzzo, dove diavolo li facevano, ma in un pomeriggio.
Ah, li facevano?
Sì, credo di sì, poi li ha chiusi la Digos per terrorismo, una roba del genere, non mi ricordo esattamente com'è andata, ma è finita male. I poster che ti porti a casa sono stampati al momento con gli stencil, lì ci sono delle stazioni, si stendono ad asciugare con le mollette e la gente però ha fretta di prenderli e si sporca un sacco le mani ai vestiti di vernice rossa o nera, che sono le vernici per qualche motivo più usate per i poster. E gli eventi sono più rari perché costano un botto e chi li organizza deve pagare tutto, il poster, il cibo, proprio tutto. Di solito sono una cosa a metà fra l'investimento in una carriera politica.
Ah, certo, ok.
Chi vuole fare quello ci mette appunto passione e soldi, o il credito studentesco anche, nel senso che poi l'attivismo qua è una specie di rito di passaggio come tutto negli Stati Uniti. Cioè ci sono un paio d'anni della tua vita che fai il rivoluzionario. Poi i movimenti in realtà sono quelli che formano la futura classe dirigente. Chi ha fatto Seattle adesso molto spesso è governatore, altri si sono dati all'attivismo vero, altri hanno fatto altro nella vita. E agli eventi c'è questa cosa molto particolare che hanno la parola tutti quanti. Il che fa sì che...
Tutti?
Nessuno escluso.
Che palle.
La prima conseguenza è che quindi bisogna organizzare al contrario rispetto che da noi, cioè mentre da noi i pezzi grossi concludono, qui devono aprire perché non sai mai se no quanta gente parla prima dei pezzi grossi. E poi dopo i pezzi grossi parlano tutti quanti. Di solito dopo 6 ore di un evento c'è ancora qualcuno che parla. Fai conto che quasi sempre c'è anche il fonico che ha portato gli speaker che ha qualcosa da dire.
Beh, a quel punto, già che ci sei, ti fai la sbatta di portare il service e tutto quanto parla.
No, certo. Fa anche sì che appunto metà delle persone che vanno su e dicono qualcosa dicono delle cose piuttosto imbarazzanti. Tanto imbarazzanti che io non sono mai riuscito a superare quell'imbarazzo. Di solito passo metà dell'evento in un angolo facendo wow, non voglio sentire.
È quello che ti viene un po' di brividini sulle braccia?
Quello lì. È come quando da piccolo non vuoi vedere la gente che si bacia in televisione ma con le orecchie.
Ah, certo. No, è difficile fare un esempio di quello che possono dire, vero?
Sì, perché a volte sono cose molto personali, molto tenere anche se vogliamo, e tu dici, mio Dio, ma com'è che questa persona ha il coraggio di essere là su quel palco a dire questa cosa qua davanti a tutte queste persone? No, non voglio sentire, così.
Ho capito perfettamente, sì, hai ragione.
Poi ci sono le marce. Allora, le marce, dicevo, sono illegali ed avvengono per lo più quando ad un evento c'è uno talmente bravo e carismatico che va sul palco e dice delle cose, sente il momento, la gente gli risponde, l'aria è frizzante e allora pensa, che cazzo, sapete cosa vi dico? Adesso si marcia! E sono momenti sempre un po' così, perché a volte il tipo si era solo fatto troppe canne, lo seguono in due e li arrestano all'incrocio successivo.
Aia, brutta, brutta.
Sì. A volte invece funziona, per dire banalmente, i movimenti di questa primavera contro la violenza della polizia è andata sempre così. È importante ribadire che le marce siano sempre illegali e quindi non sai davvero a che cosa vai incontro. C'è da dire che anche la polizia sente il momento, a volte valuta che intervenire non è proprio il caso, a volte valuta quanto c'ha voglia di arrestare 700 persone, che comunque sono un sacco di scartoffie,
è un bel lavoro, eh?
Roba da impacchettare, foto da fare, è tutta gente che viene liberata poi dopo 24 ore. Insomma, in genere la valutazione è li seguiamo se sono tanti, vanno a spasso per un po', poi quando restano in 25 sono molte meno scartoffie e restiamo quei 25 lì.
Ok, e so che sta diventando una sorta di... forse stiamo esagerando, però riusciamo a citare Animal House anche questa puntata. In particolare nella scena in cui tu dici quando ah andiamo, marciamo e partono in due, è esattamente come Blutarsky dice, cioè, fa un discorso motivazionale per andare a fare la guerra e parte e va da solo, in toga.
Mi è venuto in mente adesso, non mi ricordavo fosse lui, devo dire.
Aspetta, che dice tipo rimanemmo forse fermi quando i tedeschi bombardarono Pearl Harbor.
Sì. È andata esattamente così. Posso assicurarvi che la maggior parte delle volte, se la marcia non avviene per qualche motivo particolarmente grave o sentito o non ha le caratteristiche della storia con la S maiuscola, la gente abbandona la marcia per due motivi. A seconda di dove ha parcheggiato la macchina, quando la mano sudaticcia sta cominciando a rovinare il poster.
Ah, certo, perché te lo porti a casa, è prezioso e te lo tieni in mano dopo un po' lo sciogli.
Ed è una rottura di cazzo, guarda, è un poster grosso di solito.
Certo.
Quindi non vuoi fare la rivoluzione con un poster e se ci tieni al poster deve essere... la rivoluzione, se no preferisco il poster.
The revolution will be posterized. Senti, quindi un vero attivista americano si riconosce anche dai numerosi poster che ha a casa, cioè nel senso proprio di locandine di eventi a cui è stato.
Sì, assolutamente, cioè, sono dappertutto. Se sono ancora degli attivisti, quando li vai a trovare fanno anche la storia di ogni singolo poster. Non vuoi essere in quella situazione.
E c'è un mercato su eBay dei poster da comprare con quali poi bullarti del fatto di essere stato in luoghi in cui in realtà non sei stato?
Ho cercato e devo dire non ho trovato tantissime cose. Ce ne sono un paio di manifestazioni all'estero durante il movimento nato a Seattle, in risposta al Global Forum. Credo di aver capito che quello che vale di più è proprio quello del giorno in cui a Seattle hanno tirato le Molotov.
Certo, poi è diventato commerciale.
Sì, esatto, poi nomi, claim, no logo, eccetera, eccetera, eccetera. Che è un po' però appunto il futuro, la futura evoluzione di qualsiasi movimento, nel senso il 68 qua, che a parte che era il 67, è finito a Capodanno, poi si è passato a da una parte il carrierismo politico costruito su quel movimento, dall'altro la monetizzazione con la City Lights e Ferlinghetti e la Beat Generation. Quindi insomma è un'evoluzione abbastanza naturale dell'attivismo americano. Ci tengo a sottolineare che tutto questo sembra riduttivo, ma è esattamente l'opposto, nel senso che è solo il paradigma. Se sei bravo abbastanza, o se stai a Manhattan, che è tutta un'altra storia, o se riesci appunto a capire che quello è il momento in cui il tema verrà ripreso e diventerà un dibattito nazionale, fai così.
Quindi è una sorta di indicazione, di insegnamento.
È una sorta di, non so come dire, è una prassi. Come al liceo qui impari che il venerdì mattina non entri a scuola e vai in manifestazione, qua impari a fare impari a fare in un altro modo. Tu considera che è anche una sorta di scommessa personale, nel senso, quest'anno negli Stati Uniti ci sono stati più di 140 movimenti. Alcuni hanno poi la forza di andare avanti finché effettivamente non diventeranno qualcosa, altri scompaiono. Quest'anno era l'anno di Black Lives Matter e l'anno prossimo chissà. È proprio un rito di passaggio, come da noi erano i tre giorni per certi versi.
Certo.
Io devo dire, se posso fare delle previsioni, siamo vicini all'anno dell'intattivismo.
Del?
Intattivismo.
Attivismo intatto?
No, la circoncisione è una violenza.
Sì, ok.
Ti assicuro, allora, nel 2013 c'era un tizio con un cartello con scritto intattivismo. Adesso è diventato un movimento. E siccome gli asia-americani cominciano a diventare tanti, può essere il momento in cui l'intattivismo diventa qualcosa.
Ma gli asia-americani sono, perché sono particolarmente interessati all'intattivismo? Scusami, non sono circoncisi? No.
Perché non sono circoncisi e quando sei al liceo, se non sei circonciso, scopi meno. Questo è un mio modo di ridurre l'intattivismo ad una banale... convenienza pratica. Però se guardo i numeri, la gente col cartello dell'intattivismo in piazza è sempre di più.
Ok, quindi gli intattivisti, secondo la tua lettura, che non vedo perché dovrebbe essere, cioè la dovrei mai mettere in discussione, vogliono che tutti abbiano il prepuzio come loro, in modo da scopare tutti uguale.
Esatto, fino ai 18 anni, poi se vuoi te lo tagli.
Mi sembra perfetto. Va bene, sono, credo di essere intattivista anch'io.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.